Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barilla alla conduzione. Dopo aver dedicato tempo, lavoro, energia alla giornata di studio sulla sostenibilità ambientale fra teoria e prassi, incontrando i docenti che hanno contribuito con le loro attività di studio e di ricerca sul territorio a creare nelle rispettive scuole, nonostante la pandemia, quelle condizioni utili a motivare gli studenti all'azione, alle buone pratiche di tutela e di cura del proprio territorio attraverso progetti inediti. A partire da oggi, per i prossimi due appuntamenti con Filosofia per Tutti, il nostro focus sarà il convegno internazionale che ogni anno il Centro Internazionale in Subrico organizza nell'ambito del calendario delle attività del progetto Giovani Pensatori, che è giunto alla sua 12ª edizione. Si svolgerà giovedì 15 e 16 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 sul tema Dalla critica alla metafisica critica, in collaborazione con il giornale di Metafisica, diretto da Giuseppe Nicolaci, docente dell'Università degli Studi di Palermo. Anche quest'anno, come per tutte le 12 edizioni del progetto Giovani Pensatori, il convegno è organizzato dal professor Fabio Minazzi, docente ordinario di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi dell'Insubria, membro dell'Accademia Internazionale di Filosofia della Scienza di Bruxelles, direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico e ideatore del progetto Giovani Pensatori. Ha pubblicato, includendo monografie e curatele, oltre un centinaio di volumi e circa 600 saggi e studi tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese. Il professor Minazzi si è sempre occupato della tradizione del razionalismo europeo. Buongiorno professore, è qui con noi. La ringrazio per questa sua disponibilità a condividere con i radioascoltatori di Radio Missione Francescana le intenzioni e le fasi organizzative di questo evento che comporterà l'interazione di alcuni tra i più importanti studiosi di metafisica del nostro paese. Buongiorno professor Minazzi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito e grazie per il momento di riflessione che dedichiamo a questo convegno.
Ecco, professore, quali ragioni organizzative e tecniche stanno alla base di un'operazione culturale come quella che sta per realizzare, ossia un convegno sulla metafisica, o meglio, come a lei piace, un convegno sulla critica alla metafisica?
Beh, in realtà il titolo del convegno, che è esattamente Dalla critica alla metafisica critica, con un punto di domanda, tanto apre una questione, e poi fa vedere come questo rapporto tra la criticità e la metafisica sia un rapporto bipolare, nel senso che c'è sicuramente il momento, il movimento che è andato verso una critica, un'erosione della metafisica. Ma c'è anche il movimento contrario in cui è emersa una diversa metafisica che possiamo appunto indicare come una metafisica critica. La metafisica attraversa tutta la tradizione occidentale, diciamo che è costitutiva. Se però volessimo guardare un punto di svolta dentro questa ricchissima tradizione di pensiero, che è appunto il pensiero occidentale, potremmo indicarlo nella riflessione di Kant. Kant è veramente un punto centrale anche per questo problema. Perché? Perché Kant si pone il problema del significato filosofico della scienza, è il primo filosofo a farlo. La scienza al suo tempo, siamo alla fine del Settecento, è ormai affermata attraverso il paradigma di Newton e Kant si riferisce alla scienza del suo tempo, quindi alla fisica di Newton, che è dominante, egemone. Sarà messa in crisi solo dalla rivoluzione di inizio Novecento di Einstein e della meccanica quantistica, quindi un paradigma forte. È tuttora valido perché noi lo insegniamo ancora nelle scuole. Allora Kant si chiede quale sia il significato filosofico della conoscenza scientifica e riflettendo su questo, che è un problema decisivo, introduce una svolta. Possiamo dirla in questi termini. Prima riflessione di Kant, la tradizione filosofica bene o male condivideva l'idea che la conoscenza, qualunque essa fosse, conoscenza scientifica o anche la conoscenza prescientifica, la conoscenza metafisica, avesse una caratteristica, quella di cogliere una conoscenza di natura assoluta. Etimologicamente assoluto vuol dire sciolto da ogni vincolo. Questo sogno, se vogliamo, questa utopia di una conoscenza assoluta è stata variamente inseguita in tutti gli ambiti, quello della conoscenza fisica, matematica, geometrica, biologica e anche nell'ambito della conoscenza filosofica stessa. Quando Kant riflette sulla natura della conoscenza scientifica, si rende conto che questo mito non è più accettabile. Perché? Perché, dice Kant, in realtà la conoscenza che l'impresa scientifica ci mette a disposizione è una conoscenza di tipo diverso, non assoluta, ma oggettiva. Che differenza c'è tra una conoscenza assoluta e una conoscenza oggettiva? Ma la conoscenza assoluta è, come abbiamo detto, non ha vincoli, è assoluta, è, se volete, la conoscenza che Dio della tradizione, ha della realtà, perché Dio non può che avere una conoscenza assoluta della realtà. Non c'è nulla che non sia visto, conosciuto da Dio, quindi la sua è una conoscenza esaustiva. Ma, dice Kant, la conoscenza dell'uomo non è paragonabile alla conoscenza di Dio. La conoscenza dell'uomo non può giungere a quel traguardo di un'assolutezza. Si ferma prima. E dove si ferma? Si ferma sul piano dell'oggettività. Cos'è una conoscenza oggettiva? È qualcosa che si afferma come una conoscenza pubblica, intersoggettiva, entro i limiti di una disciplina che è costruita con un linguaggio, con delle regole di deduzione, con delle regole di verificazione o di falsificazione. Insomma, la conoscenza si costruisce dentro una teoria. Fuori della teoria non ha nessun senso, e dentro la teoria non è una conoscenza assoluta, è una conoscenza oggettiva. Per capire il punto di vista di Kant, facciamo un esempio. Se io chiedo a Kant che cos'è un elemento, e Kant mi dice: non posso rispondere a questa domanda perché non esiste una definizione assoluta di elemento. Posso però spiegarti che cos'è un elemento geometrico, che cos'è un elemento matematico, che cos'è un elemento chimico, che cos'è un elemento biologico, che cos'è un elemento musicale. Cioè, il significato della parola elemento cambia a seconda del contesto disciplinare, teorico, in cui la inseriamo. Ecco, la conoscenza oggettiva è esattamente questo. Questa metafisica critica a cui si accenna nel titolo del convegno è la consapevolezza di questa mossa che Kant ha individuato come una rivoluzione copernicana. Quindi abbandonare la pretesa di una conoscenza assoluta che non è a portata dell'uomo e ricondurre l'uomo alla sua misura umana, che è quella appunto di mettete il confronto tra l'occhio di Dio e l'occhio dell'uomo. L'occhio di Dio è infinito, è infallibile, è assoluto. È l'occhio dell'uomo, prendiamo il mio, è un occhio miope, è un occhio che non riesce ad avere uno sguardo esaustivo sul mondo. E allora, dice Kant, dentro questa miopia dell'occhio umano, le teorie scientifiche sono la conoscenza che l'uomo riesce a costruire oggettivamente rispetto alla realtà. Quindi quella metafisica critica di cui si accenna nel titolo è la consapevolezza dell'oggettività del sapere scientifico. Ecco, naturalmente nel convegno saranno presenti due grandi tradizioni di pensiero: chi oggi difende ancora la portata conoscitiva della metafisica in quanto tale, cioè assoluta, e chi invece si riconosce dentro la svolta kantiana e quindi difende la portata dell'oggettività della conoscenza che deve essere privata dell'assolutezza. Infatti il convegno organizzato col giornale Metafisica, come dice il nome stesso, è un giornale che difende la metafisica.
In questo caso, appunto, come è nata questa collaborazione, professor Minazzi, proprio con i professori che fanno capo a questi studi e queste ricerche afferenti al giornale di metafisica, del professor Nicolacci?
Sì, è nata da alcune mie precedenti frequentazioni con varie iniziative organizzate sempre al giornale Metafisica in varie università italiane, in particolare nell'Università di Arezzo, a cui io avevo partecipato a due convegni di cui sono pubblicati proprio in questi mesi gli atti, dalla Cambridge inglese, e lì ho conosciuto appunto questi esponenti e mi hanno fatto la proposta se ero disposto a ospitare un'occasione di riflessione sulla metafisica. Io ho fatto presente che il nostro centro raccoglie degli archivi di filosofi della scienza che in genere hanno riflettuto criticamente sulla metafisica, perché noi sappiamo che nel corso del Novecento il bersaglio della metafisica è stato un bersaglio importante per una grande tradizione di pensiero come quella dell'empirismo logico, e più in generale tutta la tradizione dell'empirismo pensate cos'è stato l'empirismo di Hume nel Settecento, nasceva proprio con l'intento di criticare la metafisica. E Kant stesso mette la sua opera dentro questa cornice, perché dice: cosa differenzia la scienza dalla filosofia? È che nella scienza, una volta che si è iniziato a camminare sulla via della conoscenza, ci sono progressi continui. Mentre la filosofia si caratterizza per essere una guerra senza fine tra metafisiche diverse, e sembra quasi che non ci sia un progresso nella conoscenza. Ora Kant dice: io voglio introdurre nella filosofia una svolta analoga a quella che Galileo e gli scienziati hanno introdotto nella scienza, fondando la scienza moderna. E quindi voglio fare una filosofia consapevole dei limiti della riflessione umana. Naturalmente, nel concreto della storia, le cose sono sempre più complicate di quanto uno si immagini. Quindi, se noi guardiamo oggi, 2021, alla filosofia di Kant, vediamo che Kant, che aveva questo progetto e questo programma antimetafisico, è stato in genere metafisicizzato, cioè è stato trasformato in un autore metafisico, il che ha avuto delle conseguenze ovviamente distorcenti sulla sua opera, per cui oggi noi ci troviamo ad avere un Kant metafisico che è molto diverso al Kant antimetafisico quale lui si era proposto di essere. E quindi, ecco, siamo dentro in questo dibattito, questa movenza che abbiamo voluto mettere nel titolo, dalla critica metafisica alla metafisica critica, è anche per sottolineare la complessità della storia. E si confronteranno queste due tradizioni che dialogheranno apertamente tra di loro, tra ancora la metafisica e chi dice che bisogna andare oltre
la metafisica. In questo caso, nella introduzione proprio al libretto del convegno, lei, professore, definisce Kant proprio l'ostaggio dei metafisici, allo stesso tempo innovatore della metafisica. In questo caso, in questo modo, noi possiamo davvero assistere, attraverso questa doppia denominazione, al passaggio dalla critica alla metafisica critica, no? Attraverso proprio queste due definizioni che lei inserisce all'interno della sua riflessione.
Kant lo dice lui stesso, perché quando nel suo capolavoro, La critica della ragion pura, parte, lancia in resta contro la metafisica e ne critica tutti i limiti. Poi però, quando arriva nelle pagine finali, quando ormai ha alle spalle tutto il lavoro critico che ha fatto contro la tradizione metafisica, è lui stesso che parla di una metafisica critica e dice che sostanzialmente ci sono solo due ambiti di riflessione, la metafisica della natura e la metafisica dei costumi. Vale a dire, la filosofia si deve occupare di due soli ambiti, la filosofia della conoscenza, quindi la conoscenza, la scienza, e dall'altro lato la filosofia della morale. E perché parla di metafisica della natura e metafisica dei costumi? È perché si rende conto che tanto la scienza quanto la società civile, l'ambito della riflessione morale, presuppongono qualcosa che è costitutivo di questi ambiti. Facciamo un esempio: Newton scopre le leggi della gravitazione universale, ma nel momento in cui ci illustra queste leggi, Newton dà per scontato che queste leggi operino in modo uniforme e non modificato nella storia del tempo, per cui noi oggi possiamo risalire ad esempio qual è stata l'evoluzione geologica della Terra, che ha circa 5 miliardi di anni, dando per presupposto che le leggi fisiche che noi conosciamo sulla materia attuale siano le stesse che funzionavano e presiedevano lo sviluppo della Terra 5 miliardi di anni fa. Bene, ma questo è un presupposto e non è documentato, ma è un presupposto fondamentale, perché se non ammettiamo l'uniformità della natura non riusciamo più a spiegarci la storia di questa natura. Ecco, questa, dice Kant, è una componente metafisica. Vale dire, cos'è una componente metafisica? Un presupposto per noi indispensabile per costruire una teoria scientifica. E questo è vero, nel senso che ogni teoria scientifica parte da alcuni presupposti, sviluppando i quali costruisce la propria teoria, ma quei presupposti non sono ricavati all'esperienza, sono in genere, noi diciamo, posti in modo convenzionale. E questo chi ha studiato geometria lo sa. La geometria di Euclide parte da alcuni postulati, cinque famosi postulati o assiomi, dai quali si ricavano tutti i teoremi. Ma quegli assiomi come sono stati posti? Euclide era convinto che fossero naturali, che coincidessero col mondo. Oggi noi siamo criticamente più consapevoli che quegli assiomi sono in realtà delle convenzioni e tutte le teorie scientifiche partono dalle convenzioni. Ma questo non riduce la conoscenza scientifica a una convenzione, perché il gioco è appunto più complesso. Noi siamo costretti a partire da alcune convenzioni, ricavare per via induttiva, scusate, per via deduttiva, ricavare le conseguenze di questi assiomi e poi mettere a confronto ciò che abbiamo ricavato con la dimensione sperimentale. Quindi il gioco della conoscenza è molto complesso, ma dentro questo gioco ci sono dei presupposti che strutturano le nostre teorie. Quello che in genere lo scienziato empirista non vede, perché lui pensa che la teoria sia il frutto dell'esperienza e quindi sia costruita induttivamente. Ora c'è una conoscenza induttiva, ma la parte più rilevante della conoscenza è di natura deduttiva, e se io deduco devo partire da qualcosa, e questo qualcosa come l'ho introdotto? L'ho introdotto appunto attraverso degli assunti teorici, che sono questa metafisica della natura di cui parlava Kant. La stessa cosa vale per la morale. Nel senso, se io dico che, come lo dirò con le parole Papa Francesco, che siamo tutti fratelli perché appunto condividiamo lo stesso pianeta, la stessa struttura biologica, fisica, la stessa costituzione umana, e beh, questo è un presupposto, perché io potrei partire da un presupposto opposto, ad esempio se fosse presente un esponente del partito nazista, appunto partirebbe da un presupposto razzista. Ma il presupposto che gli uomini sono tra loro uguali e fratelli, il presupposto che gli uomini sono razzialmente diversi e disuguali, sono due presupposti. E che fondamento hanno? Non hanno alcun fondamento, sono scelte che noi facciamo. Sono scelte morali, tra l'altro, che sono state fatte in connessione anche con lo sviluppo del patrimonio conoscitivo. Non ci può sfuggire che proclamare tutti gli uomini fratelli in quanto figli dello stesso Dio, compiuto dal maestro del Vangelo nel primo secolo, era volgare, era qualcosa che andava contro tutto quello che era il senso comune della cultura dei popoli mediterranei. Infatti in quel contesto storico la schiavitù era considerata un fatto naturale, ma non era affatto naturale, noi lo sappiamo, la schiavitù era un prodotto storico di una cultura. Avendo cambiato la cultura, noi oggi riteniamo che la schiavitù sia immorale, non è qualcosa di naturale, ma addirittura contro il nostro senso della moralità. Ecco che quindi anche la dimensione della metafisica dei costumi, come dice Kant, ha bisogno di questi presupposti.
In questo caso, tornando proprio agli attori, quelli che sono i protagonisti di questo convegno, quali sono i temi metafisici che lei, professore, tratterà con i suoi ospiti? Perché noi abbiamo davvero una serie di studiosi che arrivano un po' da tutta Italia, no? Lei è riuscito, sì, attraverso anche il giornale di Metafisica, no, a coinvolgere effettivamente. E noi vogliamo proprio mettere in evidenza questi studi e queste ricerche. Per esempio abbiamo il professor Sini, che ovviamente noi conosciamo molto bene perché è molto spesso ospite del progetto dei Giovani Pensatori, amatissimo dei nostri studenti, emerito dell'Università degli Studi di Milano, socio effettivo dell'Accademia dei Lincei. Poi c'è però anche Leonardo Samonà dell'Università degli Studi di Palermo, come il professor Nicolacci. Poi Giuseppina Strumiello dell'Università degli Studi di Bari, Mauro Visentin dell'Università degli Studi di Sassari, Rossella Fabrichesi dell'Università degli Studi di Milano, Marco Buzzoni dell'Università degli Studi di Macerata e la nostra Marina Lazzari del Centro Internazionale in Subrico. Ecco, quali temi, proprio in generale, per offrire ai nostri radioascoltatori desiderosi di partecipare al convegno, no, sulla metafisica, sul problema della metafisica critica, possiamo offrire come punto di riferimento?
Beh, in primo luogo la Lectio Magistralis con cui abbiamo deciso di aprire il convegno, che è stata affidata non a caso a Carlo Sini. Questo, per riconoscimento unanime di tutti gli organizzatori, era la voce autorevole e teoreticamente più potente che oggi il pensiero filosofico italiano può fregiarsi di avere. Sini è l'ultima grande voce della scuola di Milano e le abbiamo affidato questa lectio magistralis che introdurrà tutto il convegno, a partire da dove? Il centro e la periferia. Come già si intravede dal titolo, è una relazione che metterà in discussione proprio il rapporto tra un centro assoluto e una periferia marginalizzata. E quindi si pone il problema: da dove si parte? Noi l'abbiamo detto prima, cioè anche una conoscenza in ambito morale o un ambito scientifico deve partire da qualcosa. Da dove si parte, come si sceglie quel punto di partenza e in che rapporto sta quel punto di partenza con l'eventuale conclusione a cui noi vogliamo arrivare. E segniamo un pregio, la chiarezza, quindi gli abbiamo dato appunto questo compito di aprire il convegno. Ma nel convegno poi, come già emerge dai titoli che lei ha un po' ricordato, emergono queste due diverse tradizioni, perché se io prendo ad esempio la conferenza della relazione di Giuseppina Strumiello dell'Università di Bari, la metafisica nell'orizzonte e la storia dell'essere con la E maiuscola, questo è già un tema che rinvia a un autore non metafisico, ma ancor più che un metafisico al cubo, vale a dire Heidegger. L'essere di cui parla Heidegger è appunto l'essere della tradizionale ontologia. E sappiamo che anche in Italia c'è stato un pensatore come Emanuele Severino che era sulla stessa lunghezza d'onda. E quindi c'è questa tradizione che nel Novecento è incarnata soprattutto dai metafisici heideggeriani che sono ben presenti. Ancora Mauro Visentin dell'Università di Studi di Sassari, appunto per una metafisica negativa, rifletterà appunto su valori e limiti di questa tradizione. Differentemente invece da Marco Buzzone, all'Università degli Studi di Macerata, il quale invece parla degli esperimenti mentali in filosofia e metafisica, fra criticismo kantiano e filosofia sperimentale, cioè è più in sintonia con il discorso che prima abbiamo ricordato dell'opera kantiana e vuol vedere quale sia un ruolo possibile della metafisica dentro la conoscenza. E così la mia relazione sarà ovviamente improntata a quello che ho prima accennato, e quindi parlerà appunto di questo ribaltamento critico che Kant ha fatto della metafisica. Ma poi Rossella Fabrichesi, che viene dalla scuola di Sini ed è un'eminente studiosa della tradizione del pragmatismo, parlerà della metafisica scientifica presente nella riflessione del pragmatismo di Peirce, e questo è uno scenario assolutamente interessantissimo, perché Peirce è stato un epistemologo particolarmente acuto, americano, che ha colto una riflessione particolare su come procede la conoscenza scientifica. Per lui procede attraverso il metodo abduttivo, e questa sarà l'occasione per chiarire questo metodo abduttivo, come si costituisce dentro il processo della conoscenza. E infine ci sarà l'intervento della nostra professoressa Marina Lazzari, la quale illustrerà la figura di Italo Bertoni, filosofo e morale. Perché? Perché qui al nostro centro è presente l'archivio, tutto l'archivio di Italo Bertoni. Chi era Italo Bertoni? È stato uno dei primissimi allievi di Michele Federico Sciacca, che è stato il fondatore della rivista, del giornale di metafisica, che è appunto primo numero uscito nel gennaio 1946. E noi organizziamo questo convegno con questo giornale perché Nicolacci e Samonà sono appunto due direttori di questa storica rivista di filosofia. Quindi Marina Lazzari darà un quadro di quello che è l'archivio di Bertoni e ricorderà la figura di Italo Bertoni. Bertoni si forma con Sciacca. Sciacca è stato l'esponente del pensiero cattolico in ambito filosofico eminente nella tradizione del Novecento italiano ed è stato uno strenuo difensore delle ragioni della metafisica. Quindi Bertoni si iscrive in questa tradizione. Noi del resto abbiamo qui una ventina di archivi filosofici e quello di Bertoni è appunto uno di quegli archivi che appartiene alla tradizione di difesa della metafisica. Noi prevalentemente abbiamo invece archivi di autori come Preti, come Agazzi, che hanno un rapporto diverso con la metafisica. Ecco, il nome di Agazzi sarebbe molto interessante perché Agazzi difende la liceità della metafisica pur avendo sviluppato una riflessione estremamente articolata proprio sulla conoscenza scientifica. Ricordo che il suo studio fondamentale sull'oggettività della conoscenza scientifica è stato tradotto dal nostro centro e pubblicato qualche anno fa dalla Bompiani, proprio per sottolineare l'importanza di questa voce filosofica. Quindi Quindi io penso che sia un convegno molto vivace, con posizioni anche diverse che si intrecceranno. Abbiamo riservato tutta la pomeriggio della seconda giornata del, 20, del venerdì 16 aprile proprio alla discussione libera di tutte le relazioni. Il convegno sarà naturalmente in webinar, quindi una presenza virtuale. Avremo anche tutti i chairman che sono colleghi di varie università italiane e poi ci saranno molti legati alla rivista Giornali Metafisica in genere, a questi appuntamenti che si svolgono con scadenza annuale, che saranno presenti virtualmente. Noi per questo abbiamo riservato una sezione di venerdì pomeriggio proprio alla libera discussione, perché vogliamo che si discutano le tesi esposte, ci si confronti, ma penso che per la qualità dei relatori e per i temi così diversi non mancherà legna per accendere il fuoco.
Benissimo, professor Minazzi, grazie infinite per questa presentazione di questo evento importante e soprattutto insomma interessante anche per i nostri studenti, che invitiamo davvero a partecipare con i loro docenti almeno a alcune parti, no, di questo convegno, magari non magari tutto, in quanto risulta particolarmente impegnativo dal punto di vista delle ore scolastiche, però i docenti possono utilizzare questa possibilità per l'aggiornamento e gli studenti anche per l'approfondimento di alcuni autori che non si studiano a scuola, e quindi soprattutto per gli studenti delle classi quinte del liceo potrebbe risultare davvero molto ma molto interessante.
Sì, io vi ringrazio e suggerirei agli studenti di non perdersi l'intervento di Sini.
Esatto.
Che sarà la punta alta di tutto il convegno. Comunque grazie per questo spazio di riflessione e buon lavoro a tutti.
Grazie professor Minazzi, la ringrazio ancora per la disponibilità, invito tutti i radioascoltatori a partecipare al convegno internazionale del Centro Internazionale in Subrico dalla critica alla metafisica critica, con punto di domanda, in questo caso giovedì 15, venerdì 16 aprile dalle ore 9 alle 12, dalle 15 alle 18, per l'iscrizione inviate una mail a sbarile@uninsubria.it, non dimenticatevi la S davanti al mio cognome. Con questo ringrazio e saluto anche voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast e delle trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi anche da Fabio Minazzi, che saluto e ringrazio ancora.
Grazie, salve.